www.redigio.it e la storia continua. Nei dialoghi sui privilegi e la mobilità sociale e la contabilità. Ed è proprio nel periodo dei grandi mercanti che nasce la contabilità doppia, un modo per tenere i conti apparentemente semplice e logico, ma che ha richiesto moltissimo tempo per affermarsi. Effettivamente a noi sembra una cosa ovvia, ma fino a una certa epoca non lo era affatto. Certo, l'umanità ha sempre voluto tenere i conti, addirittura sembra che la scrittura sia stata inventata per questo. I primi esempi di scrittura sulle tavolette di argilla della Mesopotamia e di Cnosso sono conti di magazzino, registri delle tasse, tanti sacchi di fave, tanti capi di bestiame, eccetera. Ma una cosa è tenere conti così alla buona e un'altra è disporre di tecniche di ragioneria come quelle che usiamo oggi, basate sulla partita doppia. Senza queste tecniche i conti sono difficili da tenere e da consultare. Pensiamo appunto alle tavolette d'argilla, ma anche nel Medioevo i funzionari tenevano i conti con molta fatica. Si conservavano tutte le ricevute, si ricopiavano in bella tutte di seguito. Prima tutte le entrate e in seguito tutte le uscite. Poi cucivano insieme le pergamene, fabbricando dei rotoli difficilissimi da maneggiare. Per controllare i conti bisognava srotolarli, come se fosse un immenso rotolo di carta igienica tutto scritto. Noi storici oggi lo facciamo, in archivio, ma è complicatissimo. E poi arrivano appunto i mercanti italiani. Sì, e sono loro che inventano la partita doppia e tutte le tecniche moderne. Sono i primi a tenere i conti nello stesso identico modo in cui li tiene un'azienda di oggi, segnando ogni operazione due volte, in entrata e in uscita. Sono italiani, anzi, soprattutto del nord. Tant'è vero che a Londra e a Parigi sono chiamati i Lombardi. A Londra c'è ancora oggi nella City Lombard Street, anche se poi all'inizio erano soprattutto i piemontesi, quelli di Asti. Poi subentrarono i banchieri fiorentini. Con loro si può dire che nasca una moderna cultura del guadagno. Sì, è tutta una mentalità nuova, che infatti la Chiesa medievale guarda con diffidenza, una mentalità basata sull'orgoglio di saper fare affari e accumulare soldi. Però i mercanti non sentivano di fare qualcosa di immorale, non vedevano un contrasto fra il guadagno e la religione. Pensiamo a uno dei più famosi, Francesco Datini, il mercante di Prato, e al suo motto: in nome di Dio e del guadagno. È già lo spirito del capitalismo, ma tutto si basa sulla capacità di tenere i conti. I mercanti italiani sono i primi a introdurre la ragioneria. La fanno studiare i loro figli fin da bambini e per parecchio tempo sono quelli che la sanno applicare meglio. Perciò anche i re stranieri li assumono. La contabilità dei maggiori regni europei è nelle loro mani. Tengono i conti dei re, naturalmente gli prestano anche denaro quando ne hanno bisogno, realizzando guadagni favolosi e anche perdite favolose. Si accennava prima alla bancarotta di re, che non potendo più rimborsare i debiti, hanno messo sul lastrico i creditori. Quando il re d'Inghilterra si trova coinvolto nella guerra dei cent'anni, non è più in grado di ripagare i prestiti e le principali banche fiorentine falliscono. È una catastrofe come il crack di Wall Street del 29. Pensi che questo fatto ancora molti secoli dopo, è stato strumentalizzato per finalità politiche. In epoca fascista, quando l'Inghilterra era la perfida Albione, la vicenda è diventata il soggetto di un film di propaganda che si intitola proprio Il re d'Inghilterra non paga. Si cerca di consolare gli italiani che avevano le tasche vuote proprio per colpa del crollo in borsa a New York, spiegandogli che anche in passato i perfidi anglosassoni avevano cercato di rovinare l'Italia. www.redigio.it e la storia continua.